una buona serata a tutte e a tutti, ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E siete all'ascolto di Profondo Rosa, finalmente tornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa da questo giovedì 14 ottobre 2010. Buonasera.
Buonasera.
Trasmissione settimanale sui movimenti, almeno così era, sui movimenti LGBTQ, no?
Sì, ma eravamo già arrivate a dire che è sulla scena o sulle scene LGBTQ.
Diciamo la confusione è grande sotto il cielo, non so se la situazione è eccellente o meno, però questo è il fatto.
La confusione c'è.
E comunque, insomma, riprendiamo dopo così parecchio tempo, ci siamo lasciati probabilmente con un redazionale che metteva così un epitaffio sul Pride di Roma del 2010, di quest'anno, quindi insomma si parla della fine di giugno del 2010
e della fine di tutto
e la fine probabilmente di qualsiasi cosa. E oggi così ritorniamo in voce attraverso così le consuete storie che raccontiamo attraverso i microfoni e i mixer di Radio Onda Rossa. Diciamo che sicuramente da un lato ci siamo un po' stufati, no, di raccontare tutte quelle che sono le vicissitudini più o meno così turpi dei movimenti italiani, dei gay, delle lesbiche, delle trans, queer, intersessuali e quant'altro, visto che insomma, come dicevamo prima, la confusione è veramente grande e per certi versi è abbastanza anche inutile continuare così a ammazzarci la vita con una serie di beghe e di situazioni che comunque sono sempre in atto, visto che comunque insomma, come diciamo nell'ultimo relazionale prima della fine di tutto, questa nel 2012 sarà il Pride qua a Roma,
l'Euro Pride,
un Pride internazionale, quindi ne vedremo insomma sicuramente delle belle. Così questo nuovo inizio, questo riprendere in mano la trasmissione a partire da questo 14 ottobre 2010 ricalca un po' veramente forse gli inizi di questa trasmissione, che nonostante tutto insomma c'ha 3 anni, no?
Sì, abbiamo deciso che abbiamo ricominciato a leggere e a far 2 chiacchiere tra di noi e con voi su quello che leggiamo, e a riprendere anche con le storie di vita, cioè quindi insomma ripartiamo a monte, ripartiamo dalle cose serie, insomma.
Ripartiamo dalle cose serie, riproviamo così un minimo a contribuire a quello che può essere uno sviluppo culturale. Sicuramente, allora, se non altro nei giorni insomma che viviamo ultimamente, c'è probabilmente un sentire comune che ci lega, che è quello di una constatazione che le forme culturali ormai in questo paese lasciano sicuramente il tempo che trovano, perché sono state disintegrate, uccise, a partire sicuramente da tutto quello che è il mondo della scuola, dell'università, eccetera eccetera, e poi andare avanti su tutto il resto. C'è un processo in atto, che è quello insomma della disintegrazione di qualsiasi forma culturale. Questa radio in generale prova a fare un discorso antitetico rispetto a questo da sempre, o comunque a combattere su questo fronte qui da quando esiste sicuramente, e noi proviamo così a dare un contributo almeno per quello che possiamo fare durante la nostra trasmissione proprio su questo fronte qua. Insomma, speriamo che la cosa sia gradita, che magari possa anche riuscire così ad avere un suo valore intrinseco, no?
Sì, e se poi non lo so, magari la prima volta che vi capita di ascoltarci, potete anche andare a così a scoprire un po' i trascorsi di questa trasmissione su un blog che è profondorosa.noblogs.org, dove trovate tante delle vecchie trasmissioni, non so se tutte, ma forse non tutte, ma insomma parecchie, ecco. E poi niente, insomma, ricominciamo appunto a pensare.
Sì, almeno ci proviamo, insomma, noi sì. Abbiamo questa abilità, no, che ci proviamo ancora a pensare nonostante tutto, il che può essere un bene o un male a seconda dei punti di vista, a seconda poi del fatto se questo pensare sia un godimento o una sofferenza, insomma oscilla sicuramente in questa forbice il pensare oggi come oggi, e quindi niente, riprendiamo sicuramente da qua. Io metterei un brano musicale e poi ci addentriamo così nei meandri di un libro che così oggi volevamo presentarci in questa prima parte, volevamo presentarvi in questa, anche presentarci a noi, perché no, in questa prima parte di trasmissione. E quindi ritorniamo fra 2 minuti e 38. E allora eccoci nuovamente in diretta Profondo Rosa dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e appunto ripartiamo con questo nuovo ciclo di trasmissioni da un libro che è uscito quest'anno, se non sbaglio l'anno scorso.
Anzi guarda, di più dell'anno scorso.
Ok, lo uscito da un po', diciamo che un po', che si chiama Fuori della norma, storie lesbiche nell'Italia della prima metà del Novecento, a cura di Nerina Milletti e Luisa Passerini, che non sono poi di fatto le autrici di questo libro, che in realtà è una raccolta di scritti di varie autrici, di varie donne lesbiche che hanno partecipato appunto con il proprio apporto a questo libro collettivo, che cerca di delineare un po', se vogliamo, utilizzando proprio i termini, no, delle curatrici, una storia o storiografia delle lesbiche in Italia nella prima parte del Novecento, diciamo in tutto quel periodo che va appunto dall'inizio, dalla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, fino alla fine, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, appunto le curatrici sono due, ma diciamo insomma questo libro nasce da un'idea di Nerina, che è una, lei si definisce ricercatrice indipendente, nel senso che è una ricercatrice fuori dall'accademia e diciamo che si occupa di storia delle lesbiche da tanto, e con il cruccio che in Italia non fosse mai uscito un libro, insomma niente, che riguardasse appunto la storia di questa soggettività o le storie di questa soggettività. Questo si tratta ovviamente di, non è un'opera onnicomprensiva, ma sono semplicemente appunto sette saggi che affrontano alcuni argomenti e appunto tenendo conto che invece nel resto del mondo è un filone della storiografia, insomma quelli che si chiamano i lesbian studies, che quindi hanno anche nella storiografia una loro parte significativa, mentre nel nostro paese fin qua tutto taceva, sia nell'accademia che fuori.
E a partire da questo fatto, no, ben preciso, ovvero che non esista almeno all'interno del panorama italiano una storia né una storiografia riguardo appunto le lesbiche in Italia, sicuramente è un po' un punto di partenza proprio sotto questo punto di vista come genesi, no, di lavoro collettivo e come necessità pure anche di cercare di costruire un qualche cosa che assolutamente non esiste, e dall'altra sicuramente abbiamo a che fare anche con diciamo una serie di tematiche che si basano poi fondamentalmente da un lato su dei lavori di ricerca, su fonti storiche, come possono essere poi in molti casi, come vedrete insomma se leggete questo libro, i rapporti di polizia piuttosto che i rapporti, diciamo, che nel periodo del fascismo erano dedicati al confino delle lesbiche, che in quei tempi spesso venivano prese insomma dal proprio paese, dalla propria città, e mandate al confino in luoghi insomma lontani, e dall'altra delle storie orali proprio di alcune lesbiche che tuttora viventi, o comunque insomma che si è fatto in tempo ad intervistare, perché comunque insomma parliamo dell'arco di un secolo che è appena trascorso, della prima metà di un secolo che è appena trascorso, che raccontano oralmente quindi la propria storia, i propri ricordi, quindi sicuramente richiediamo in un ambito in cui poi è molto difficoltoso sicuramente andare a come dire, anche a fare un non so come definirla bene a livello di parola, perché mi viene subito da pensare alla parola identità, però è proprio esattamente quello che non c'è in tutto questo libro. Ci troviamo sicuramente in un periodo storico che in qualche modo sistematizzava i comportamenti devianti in generale e quelli relativi alla sessualità in particolare, in cui sicuramente l'avvento della psichiatria e della psicologia l'ha fatto da padrone nella sistematizzazione, no, dei comportamenti devianti e soprattutto, no, delle forme di sessualità non consoni alla norma eterosessuale, alla normatività eterosessuale. Di conseguenza ci troviamo in un indistinto anche per le stesse, diciamo, protagoniste di questo libro, che nonostante insomma vivano il loro lesbismo, il loro amore fra donne, difficilmente comunque riescono a come dire, a autoconsiderarsi come lesbiche. Questa è una delle prime cose, no, che esce fuori da tutto questo libro.
Sì, sì, innanzitutto bisogna sottolineare, credo che si sta parlando di un libro che affronta la storia delle lesbiche prima del movimento delle lesbiche, prima dell'esistenza di un movimento che rivendica una soggettività, un'identità, e quindi ovviamente la parola lesbica, soprattutto in Italia, perché poi in altri paesi non è andata così, non è andata così nella Germania di Weimar, non è andata così in Inghilterra, non è andata così in Francia, ma in Italia sostanzialmente è lesbica una parola in questo periodo o molto alta, molto colta in qualche modo, oppure è un'accusa, un'etichetta che appunto si può scontare anche con problemi relativi alla polizia, appunto. Però le storie che emergono da questo libro, perché più di uno dei saggi di fatto racconta storie di vita o nell'approfondire le vite di singole lesbiche che magari hanno avuto una partecipazione, una vita da artiste, insomma, da intellettuali, oppure invece in articoli che raccolgono proprio storie di vita di donne che si sono vissute questa identità, che magari in seguito hanno chiamato lesbica, ma non l'hanno chiamata al momento in cui di cui si parla, insomma, nel libro, perché fra l'altro appunto l'arco sono 50 anni sostanzialmente, ma molti degli articoli di fatto parlano del periodo del fascismo e della guerra.
Sì, infatti una delle cose così che balza subito agli occhi è proprio, fra l'altro, questa, se vogliamo, trasversalità interclassista del lesbismo, se vogliamo. Come dicevi tu, dall'altro, da un lato sicuramente alcune storie che sono relative, diciamo, a un modo di essere che sicuramente, insomma, la borghesia di quel periodo scopriva. La borghesia chiaramente in quel periodo era sicuramente la classe, diciamo, così sulla cresta dell'onda, che era sicuramente quella più che sperimentava di più, no, le possibilità dell'esistenza, e dall'altra troviamo anche altre situazioni completamente opposte, ovvero situazioni per esempio di donne di strada, di prostitute, quindi sicuramente, diciamo, ciò che subito si vede, insomma, andando semplicemente così a sfogliare il libro, è proprio questa come dire, da una parte differenza di classe, dall'altra proprio trasversalismo rispetto a queste storie.
Sì, infatti Nerina, che è autrice anche di uno dei saggi che sono contenuti dentro, che si intitola Accuse innominabili, lesbiche e confino di polizia durante il fascismo, più volte, parlando insomma in pubblico di questo libro, ha sottolineato che come lesbiche italiane che ci siamo insomma, che viviamo in questo paese e che ci siamo poste il problema della nostra storia, forse siamo sempre andate a cercarle nel posto sbagliato, le lesbiche che si vivevano come tali prima del movimento, nel senso siamo andate a cercarle per analogia con altri paesi, diciamo, nei circuiti altoborghesi intellettuali, e non le abbiamo trovate. Mentre poi le abbiamo trovate, per esempio, appunto, lei le ha trovate negli schedari della polizia fascista, in comunità di prostitute, qui a Roma, fra l'altro, che poi vivevano storie d'amore e di solidarietà reciproca nelle loro case, insomma. E quindi era proprio, come dire, un pregiudizio quello di cercarle in alto e non in basso, che ha rallentato il ritrovamento in qualche modo. No, l'altra cosa che volevo sottolineare, che in qualche modo è una delle premesse da cui parte questo libro, è proprio il titolo, che è fuori della norma, perché ovviamente il problema centrale intorno a questo libro è come chiamiamo queste donne, le definiamo lesbiche? Beh, sicuramente le definiamo fuori della norma eterosessuale, perché sia coloro che magari marginalmente si sono definite lesbiche, sia coloro che non lo hanno fatto, sicuramente hanno vissuto fuori della norma eterosessuale in un mondo che non lo prevedeva di vivere fuori della norma eterosessuale. L'altra cosa che va sicuramente su cui bisogna soffermarci è che questa mancanza, insomma, di storia delle lesbiche nasce proprio dal fatto che come dire, la forma primaria di repressione del lesbismo nel nostro paese e anche altrove è stata storicamente la cancellazione del lesbismo, e quindi ovviamente ritrovare le tracce è stato quasi più complesso.
È una cosa molto complessa. Dicevo prima, e mi ricollego proprio a questo fatto della normatività eterosessuale, di quanto, insomma, fossimo agli inizi del secolo scorso, in un periodo di definizione ben precisa, e in effetti quello che viene fatto un po' e che si denota poi soprattutto per come lo secondo me c'è veramente un errore di parallasse, si direbbe, a livello, cioè, di studio scientifico, se vogliamo prendere in prestito dei termini dalla fisica. Ovvero del fatto, no, che te quando guardi una cosa, se stai dritto per dritto la vedi in un modo, se stai leggermente obliquo, no, quando fai una misurazione la vedi in un altro modo, ovvero del fatto che comunque gli occhi che noi abbiamo per guardare queste storie sono chiaramente condizionati, come dicevi tu, dal fatto, no, che noi conosciamo le lesbiche, il movimento, insomma, dei gay, delle lesbiche, delle trans, per come lo abbiamo conosciuto, insomma, in tutti questi ultimi anni, e lo conosciamo in un altro modo, in un movimento che è basato su tutt'altro rispetto alle storie che andiamo ad analizzare, e di conseguenza facciamo secondo me un lavoro al contrario, ovvero dobbiamo andare a in qualche modo ad incanalare delle soggettività nel momento in cui sono come dire, laminate da quelle che sono le normatività, ovvero da quello che sono le impossibilità per loro stesse di autodefinirsi in qualche modo. Te dicevi prima, sicuramente le lesbiche, ovviamente, come tante altre soggettività, sono state cancellate, no, dal punto di vista storico, dal punto di vista proprio delle tracce che si possono ritrovare anche nelle documentazioni, se non, come è stato fatto ad esempio in questo libro, andare a ricercare proprio le persone e quindi andarci a parlare direttamente. E dall'altro però esiste, come dire, diciamo, confrontandosi proprio con i racconti, no, delle dirette interessate, una quasi impossibilità di autodefinirsi in qualche modo, proprio perché la cesura, no, quello che noi oggi utilizziamo, siamo riusciti a utilizzare da un certo punto in poi come sistema culturale attraverso il quale autodefinirsi, no, la famosa autodeterminazione, ai tempi era qualcosa di impossibile, perché per certi versi era proprio impossibile autoriconoscersi. Molto spesso, insomma, quello che vediamo in questi racconti sono storie di persone, quindi di donne che amano altre donne, che hanno così rapporti d'amore per certi versi anche così al di fuori di qualsiasi forma di comunità, al di fuori di qualsiasi forma così di socializzazione, no, di questo essere lesbiche. Amori anche impetuosi, se vogliamo molto romantici per certi versi, che però non riescono ad acquisire una dimensione che non sia quella del, diciamo, del privato, della singolarità o del singolo comunque rapporto con l'amante di volta in volta, che chiaramente non riesce mai ad avere un impeto soggettivo così profondo, vero e proprio, proprio perché mancano effettivamente le basi culturali per poter fare questo lavoro.
Sì, mancano a tal punto che così, per riportare una testimonianza che in qualche modo è fuori da questo libro, è una testimonianza che riporta Lidia Menapace in Resisté, che è una sua racconto autobiografico della sua partecipazione alla Resistenza. Lei racconta di quando liceale, frequentava il liceo classico, quindi, insomma, si sta parlando di una classe culturalmente molto alta negli anni 30. Racconta di quando il suo professore di letteratura greca sottolinea in classe il fatto che Saffo fosse lesbica, e lei dice di essere rimasta interdetta davanti a tanta sottolineatura di un luogo geografico, perché non aveva idea che questo professore, che evidentemente insomma voleva gettare alludere qualche seme libertario in quella classe, stava di fatto raccontando un'altra cosa di questa poetessa, e lei dice: io l'ho capito insomma diverso tempo dopo a cosa si stava riferendo, tanto per dire insomma quanto era forte la cancellazione, da voglio dire comprendere anche Saffo, che in qualche modo è il simbolo del lesbismo, no? E oltretutto in un liceo classico, ecco.
Un'altra cosa che sicuramente balza agli occhi, e poi più e più volte in differenti situazioni all'interno di questo libro, è una ed è sicuramente poi ricollegabile anche al discorso proprio di come la norma eterosessuale, in qualche modo per come la conosciamo oggi, era in un suo divenire, in qualche modo in una sua strutturazione. Il fatto che in una serie differente di situazioni che riguardano proprio la conoscenza del corpo fra partner, ci troviamo, e questa è una cosa che a me ha colpito parecchio, molto spesso in situazioni in cui ciò che è non si sa bene cos'è, ovvero di situazioni in cui c'è un rapporto anche di relazione stretta, a volte anche di matrimonio fra moglie e marito, all'interno del quale non si riesce a percepire bene, ma neanche i diretti interessati riescono a percepire bene né la propria corporalità né quella del proprio partner, al punto tale che ci sono casi fra l'altro anche molto eclatanti all'interno di questo libro raccontati, che a me hanno fatto un po' veramente strabuzzare gli occhi, di mimesi, ovvero anche di matrimoni fra un uomo e una donna, e nel momento in cui si scopre, magari dopo tempo, anche addirittura dopo la morte di questa persona, che una delle due non era una donna, non era un uomo ma era una donna, cosa che insomma fa veramente strano nel momento in cui si sente insomma l'altra parte in causa raccontare insomma una vita insieme come aver avuto vicino effettivamente un uomo. Quindi veramente dei fenomeni di mimetismo che poi da una parte possono essere sicuramente dovuti a come dicevi prima, al fatto che alcune tracce sicuramente anche nei racconti venivano completamente come dire non menzionate, però il fatto che potesse esistere questo equivoco significa che poi effettivamente anche i rapporti così corporali fra le persone fossero così una nebulosa, un qualche cosa che non avesse una sua specificità di conoscenza anche personale, no, della propria corporeità.
Sì, evidentemente, insomma, anche perché voglio dire, il travestitismo femminile ha una lunghissima storia e è una, diciamo, delle vie di fuga più rappresentate che le donne nella storia hanno avuto per sfuggire al proprio destino di subordinazione, fino a che movimenti di autodeterminazione non hanno permesso invece di farlo senza appunto mimesi. Uh-huh. E a questo però si accompagna il fatto che evidentemente insomma si viveva anche in una società in cui la conoscenza del corpo era come dire non approfondita, ecco.
No, veramente a me fa strabuzzare gli occhi, perché penso, no, così a rapporti sessuali che ne so, nel buio, oppure in cui si denunavano soltanto alcune parti del corpo e non il resto, in cui veramente si viveva la sessualità in una maniera completamente diversa insomma di come siamo noi abituati a viverla. È veramente insomma una cosa alquanto strana, come alquanto strana anche la generalizzazione che viene fatta soprattutto durante il periodo del fascismo, che ritroviamo in maniera prepotente insomma in varie parti di questo libro, ovvero dell'omosessualità femminile come piaga sociale nella sua completezza. In qualche modo viene asserito sia dagli psichiatri sia da tutte e tutti coloro che in qualche modo analizzano l'amore lesbico durante il periodo del fascismo, e non solo, che la piaga del lesbismo fosse una malattia così estendibile a tutte le donne nella loro interezza. Io ho pensato un po' al fatto che questa cosa deriva un po' dal principio per cui le donne sono prede sessuali, e di conseguenza nel momento in cui subiscono un corteggiamento da parte di chi che sia sono destinate in qualche modo, no, così a soccombere. Di conseguenza la paura così che veniva ingenerata è che una donna nel momento in cui fosse corteggiata anche da un'altra donna ovviamente poteva cadere così nelle grinfie, no, della lesbica di turno essere così portata su questa strada. Di fatto, rispetto, diciamo, molto spesso anche a come veniva considerata l'omosessualità maschile durante tutto questo periodo, le donne lesbiche vengono considerate così possibili lesbiche nella loro interezza, cioè tutte le donne erano possibili lesbiche. Da una parte si attua proprio un controllo sotto questo punto di vista sui corpi delle donne in questo ulteriore caso, proprio perché così questa possibilità è nell'aria e va in qualche modo, no, presa in considerazione.
Sì, tanto che a un certo punto si cita una sorta di raccomandazione che nel periodo del fascismo viene dato alle insegnanti di educazione fisica o alle allenatrici affinché vigilassero perché negli spogliatoi, insomma, non ci fossero indugiamenti sospetti. Quindi, anche perché, insomma, lo sport, fra l'altro, è un altro capitolo abbastanza interessante, perché appunto le donne sotto il fascismo tutte sono molto inquadrate, ovviamente nel ruolo di mogli, madri e fattrici di giovani italiani, e hanno anche, come dire, uno standard di abbigliamento imposto, nel senso che erano vietati i pantaloni a tutte eccetto che alle atlete. E quindi in qualche modo anche qui si ricava una specie di piccola nicchia, certo. che è molto interessante, perché è molto interessante andare a vedere con quanta forza e con quanta determinazione, insomma, donne di un'altra epoca in un mondo più chiuso di questo, molto più chiuso, riuscivano a trovare delle intercapedini in cui a volte con poca consapevolezza, ma sicuramente si ritagliavano un'autodeterminazione impensabile, vista, diciamo, se la guardiamo col grand'angolo. Se poi invece andiamo a vedere col microscopio, questa autodeterminazione c'è ed è perseguita, insomma, con grande determinazione.
Sì, assolutamente. E così, se vogliamo rifarci a altri racconti che abbiamo, altri scritti che abbiamo analizzato tempo fa, esiste un'epistemologia così dell'armadio o del bagno, sicuramente, non so, ne abbiamo parlato tempo fa riguardo appunto questi scritti di Sedgwick, ovvero del fatto che molte cose vengono prese e nascoste. Sicuramente c'è in questo tipo di racconti che troviamo, e secondo me siamo nella totale appartenenza a questo tipo di situazione, ovvero del fatto che comunque nonostante queste donne poi abbiano anche una vita sociale molto spesso alla luce del sole, anche se, per certi versi, siccome poi alcune effettivamente appartengono anche all'alta borghesia, sono gente comunque anche conosciuta, alcune scrittrici, chi ha fatto la resistenza, chi si è occupato comunque di tantissime cose ed è stata così comunque una persona, è una donna visibile, che comunque per quei tempi già era una cosa abbastanza particolare. Dall'altra, sicuramente tutto il lato, diciamo, della sessualità e dei rapporti con altre donne viene rinchiuso più nel privato e difficilmente riesce così a raggiungere anche una consapevolezza, anche come ti posso dire, per certi versi anche dal punto di vista di chi se la sta vivendo, cioè chiaramente c'è la consapevolezza di avere, diciamo, di essere al di fuori di una norma, questo è sicuro, però non per come la conosciamo noi oggi questa.
Sì, anche se appunto questo si può vedere anche al contrario, cioè si può vedere anche come una forma di resistenza.
Assolutamente.
Cioè, io riesco a vivere quello che desidero vivere
nonostante tutto,
proprio perché faccio emergere solo alcuni lati e altri riesco a viverli nell'intercapedine di un potere non solo del fascista, ma anche, insomma, di un mondo eteropatriarcale molto canonizzato, appunto nell'intercapedine riesco a vivere lo stesso.
Ok, io non so, direi che per questa prima parte di trasmissione magari ci fermiamo qua, ne avremo modo di parlarne anche la prossima settimana, magari così andando a a scandagliare così, a raccontarvi anche direttamente alcune delle storie che sono contenute in questo libro, e magari anche andando a sentire un po' delle varie donne, insomma, che hanno partecipato alla stesura. E chiudiamo qua questa prima parte di trasmissione per aprire, come al solito, quella la seconda, che è dedicata alle storie di vita. Allora, 19:06, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, di Profondo Rosa. E allora, cominciamo questa seconda parte di trasmissione, come di consueto, dedicate alle storie di vita, e come così spesso facciamo, abbiamo un ospite telefonico. Buonasera.
Ciao, ciao a tutti e tutte.
Ciao. E quindi, come facciamo, diciamo sempre, intanto diamo la parola alla nostra ospite, che si presenti.
Allora, sì, mi presento, mi chiamo Eva, ho 38 anni, vivo a Bologna, faccio la tecnista in un'azienda di informatica, sono una lesbica visibile, nonché militante, e poi che altro dire, sono delegata sindacale, non saprei.
Che fa di lavoro la sistemista?
Sì, la sistemista. Praticamente mi occupo di reti, di computer, gestisco i server, mi occupo dei backup, queste cose qui.
Che bello, no? Questa è una cosa bellissima, anche perché insomma, a quanto ne sappiamo di quel mondo, è un mondo poi prevalentemente maschile per tutta una serie di motivi.
Sì, effettivamente sì, molto maschile, sta un po' cambiando negli ultimi anni, però sì,
prevalentemente. Come ci sei finita in mezzo ai computer?
Ma guarda, in realtà mi ci sono appassionata da ragazzina perché ho fatto un liceo scientifico con sezione sperimentale informatica. Poi però mi era un po' passata la fantasia e quando si è trattato di andare all'università mi sono iscritta a psicologia e poi però dopo un paio d'anni sono tornata al primo amore e avevo deciso di fare in realtà la programmatrice di pagine web. E frequentando un corso, poi invece c'era una parte monografica sulle reti e mi sono appassionata invece al discorso reti, router, mi sono così invaghita di questo mondo che poi oggi ormai è molto conosciuto, allora lo era un po' meno e mi piaceva molto questa, diciamo, l'idea di lavorare in un mondo che connetteva tutti a livello mondiale, in una comunicazione globale.
E lavori in una ditta privata?
Lavoro in un'azienda privata che fa software.
Piccola, grande?
Abbastanza grande, diciamo che su tutte le sedi, che sono 4-5 sparse per l'Italia, siamo in 300, insomma, media, diciamo. E dove sono io, a Bologna, siamo 150, circa 200, non so bene.
E ci hai detto che sei delegata sindacale?
Sì, sono delegata sindacale, lo ero anche nell'azienda precedente. E mi sono, diciamo, lanciata in questa attività un po' di anni fa, un po' 2005-2006, in seguito a una manifestazione a cui abbiamo partecipato, perché l'azienda in cui lavoravo prima aveva una procedura di mobilità perché voleva mandare a casa un po' di persone, e durante questa manifestazione c'era, insomma, abbiamo fatto un po' di casino, c'era un giornalista che voleva intervistare qualcuno. Io mi sono fatta intervistare, dopodiché il giorno dopo sono finita su tutti i giornali dicendo peste corna dell'azienda, allora mi hanno consigliato che fosse era meglio se io mi fossi candidata come delegata, almeno avevo un minimo di tutela. E così è iniziata la mia avventura sindacale, insomma, mi sono candidata, i miei colleghi mi hanno votato e da lì poi, insomma, è iniziato un percorso politico anche molto interessante, devo dire, che per me, che avevo sempre fatto politica lesbica, è stata una novità abbastanza grossa, insomma, un bel cambiamento, diciamo, perché poi, insomma, sono entrata nel Consiglio Generale della FIOM di Bologna nel 2007, insomma, ho iniziato a fare un po' di attività lì.
Sì, perché ricordiamolo che, insomma, fondamentalmente gli informatici così in generale hanno il contratto dei metalmeccanici.
Esatto, che è la nostra fortuna più grande, secondo me, perché se si dovesse aspettare gli informatici
infatti
difendere i propri diritti.
Era una delle domande che volevo farti, insomma, io non lavoro in questo ambito, però in qualche modo, insomma, per poi fondamentalmente passione mi ritrovo ad avere a che fare con un sacco di compagni e così, di amici che comunque ci lavorano nell'ambito informatico, e insomma, a quanto se ne sa, è comunque un settore che a livello, appunto, non dico di sindacalizzazione, mi sembra una parola grossa, ma semplicemente così di tutela, no, dei diritti dei lavoratori, mi sembra veramente complesso, no?
Sì, è complesso perché è complesso il lavoro che si fa, non è così facilmente inquadrabile o gestibile, perché poi, diciamo, ci sono, l'informatica in realtà è un mondo ampio dove le tipologie lavorative, diciamo, i profili sono tantissimi in realtà. Non si fa, cioè, normalmente si dice lavori nei computer, ma questo non vuol dire assolutamente niente, perché i profili lavorativi sono tantissimi e le attività che si fanno sono le più disparate, insomma. E c'è anche da dire, insomma, che purtroppo c'è anche molto individualismo, insomma, e quindi è difficile anche fare attività sindacale nel mondo informatico, perché purtroppo c'è un po' l'abitudine ognuno a pensare per sé, e questo è un po' triste, specialmente di questi tempi.
Senti,
io dico sempre ai miei colleghi: siamo fortunati ad avere contratto metalmeccanici, perché almeno ci sono gli operai che difendono i nostri diritti.
Senti, ma nel passaggio tra la militanza lesbica e la FIOM, cosa ci vuoi raccontare, insomma, che hai notato dal tuo punto di vista?
Ma diciamo che non è stato proprio un passaggio, perché sto un po' andando in parallelo, anche se diciamo che ho un po' calato la politica lesbica rispetto a prima, però insomma qualcosina continuo a fare, e insomma certamente continuo a essere impegnata a seguire su questo fronte. Certo, la mia militanza quotidiana oggi è più nella FIOM, e il passaggio per me, non lo so, è stato strano, perché chiaramente l'ambiente è completamente diverso. Mi dispiace dirlo, ma effettivamente nel sindacato e nella FIOM in particolare c'è ancora un po' di, insomma, maschilismo, machismo diffuso, un po' di, insomma, sembra, per me è stato tornare un po' indietro. In particolare devo dire che ho avuto più difficoltà a fare, diciamo, la parte di politica delle donne del sindacato che non l'attività sindacale legata ai diritti e al lavoro, perché è un ambito dove io ero andata, diciamo, molto oltre come riflessioni, come attività, chiaramente facendo politica da lesbica, mentre spesso purtroppo nel sindacato si parla ancora dei diritti delle donne mettendo al centro il problema dei figli, il fatto che si fa ancora il lavoro domestico, e insomma per me è stato un po' scioccante, devo dire, mentre invece per quanto riguarda l'ambito dei diritti e la difesa dei diritti del lavoro, insomma, quello mi è piaciuto molto, mi sono molto appassionata, e devo dire che pur essendo io una lesbica visibile, quindi anche sul lavoro, anche diciamo nei miei interventi che mi capita di fare nelle assemblee o nelle situazioni, non ho mai nascosto il fatto di essere lesbica, anzi, e però nonostante questo ho trovato in ambiente lavorativo e la disponibilità e anzi la richiesta da parte dei colleghi di rappresentarli, e quindi io, donna lesbica indipendente, non con una famiglia tradizionale eccetera eccetera, che andavo a rappresentare invece i colleghi impiegati, magari con famiglia, figli, problemi di lavoro, diciamo, più quotidiani. Però insomma è stato bello vedere che non c'era, diciamo, un pregiudizio in questo senso.
E
non so che altro dirvi.
E invece, passando, diciamo, alle ore che non passi dietro il computer, o perlomeno non per lavoro, vivi a Bologna, ma sei di Bologna?
No, non sono di Bologna, sono cresciuta a Pesaro, diciamo, nel senso che sono nata per caso in provincia di Bergamo, e però sono cresciuta a Pesaro, quindi mi ritengo di lì, diciamo, e ho un po' girato, ho vissuto a Bari, ho vissuto a Milano, insomma adesso sono tornata a Bologna dal 2002 più o meno.
Senti, com'è stato l'incontro, che così nelle due vicissitudini così di vita ti ha portato comunque a fare politica lesbica attiva, così, con altre compagne, in questo mondo qui, insomma, fondamentalmente?
Sì, allora, diciamo, l'incontro, un momento fondamentale per me è stata la prima settimana lesbica del 91, appunto, dove io ho fatto di tutto per andare, avevo 19 anni, quindi ho dovuto un pochino contrattare con i miei perché accettassero questa cosa.
Perché tu gli hai detto che andavi alla prima settimana lesbica?
Certo. Io sono per verità sempre e comunque. E quindi sì, io gli ho detto che andavo alla prima settimana lesbica. Diciamo che hanno tentato di mettere qualche limite, io l'ho messa giù un po' dura, che insomma io ci volevo andare assolutamente, che piuttosto sarei andata via di casa. E allora, insomma, dopo abbiamo un po' parlato e loro, insomma, alla fine hanno accettato. Hanno detto: però telefona, mi raccomando. Infatti mi ricordo benissimo che io andai dal telefono pubblico di Villa Guastavillani E quello è stato per me insomma un'esperienza fondamentale, perché per la prima volta in vita mia vedevo tante lesbiche tutte insieme, c'erano dibattiti di feste, si cucinava tutte insieme in una grande cucina tipo ristorante, insomma è stato molto emozionante e da lì poi non ho più smesso.
E come l'avevi saputo a Pesaro che c'era la prima settimana lesbica? Te lo dico con invidia, perché io da Pistoia non l'avevo saputo.
Infatti. No, l'ho saputo perché già da un annetto in realtà frequentavo un gruppo di lesbiche fra Pesaro e Fano, che avevo scoperto per caso, perché all'epoca non è che ci fosse internet o, insomma Pesaro era abbastanza difficile, e per puro caso io frequentavo un gruppo di teatro e una sera per caso una delle ragazze che frequentava il gruppo di teatro così en passant mi dice: ah, perché sai, io vivo con la mia compagna. E io che già mi sentivo lesbica, già l'avevo detto ai miei, ma non avevo, insomma, diciamo che il metodo per incontrare altre lesbiche era leggere annunci su quei giornalini locali come, insomma, insieme in mezzo ai massaggi e ad altre proposte leggevi anche gli annunci di giovani lesbiche che cercavano altre per incontrarsi. E invece in quel caso lì, insomma, io poi ho sgranato gli occhi quando questa ragazza mi ha detto così e mi ha aperto, diciamo, la porta del mondo parallelo delle lesbiche, perché poi ho conosciuto le sue amiche, c'erano alcune che anche erano più grandi, quindi frequentavano anche Bologna, facevano altre cose, e poi abbiamo creato un gruppo al centro sociale di Pesaro, un gruppettino, organizzavamo delle feste, facevamo delle riunioni, ed era un gruppo lesbico e femminista, diciamo misto, e quindi lì è iniziata la mia avventura.
Tanta roba, insomma, a Pesaro. Dico, tanta roba a Pesaro nel 90, sì. 91.
No, perché poi molto spesso, no, si parte e poi effettivamente è un po' così che lesbiche hanno bisogno della metropoli come tante altre creature metropolitane per potersi così espandere e sentirti, insomma, fare questi racconti è, insomma, abbastanza particolare, no?
Ah, sì, infatti il mio sogno poi era andare a Bologna. Infatti quando mi sono iscritta all'università mi hanno mandato la sede di Cesena a sparare, perché io volevo andare assolutamente a Bologna. E invece niente, ho dovuto aspettare un po'.
Senti, visto che oggi è il 14 di ottobre, che tu sei della FIOM e che il 16, insomma, sappiamo che hai un appuntamento importante, o che abbiamo, sì, che tanti e tanti hanno, e tornerei su finire di questa chiacchierata alle questioni del lavoro, anche perché, insomma, si avvicina il CR, e come, insomma, sa chi ascolta questa trasmissione, noi cerchiamo di andare molto spesso su questioni materiali, e quindi ti chiedi, sì, diciamo, ma una sistemista quanto guadagna?
Allora, dipende, le donne meno degli uomini. E in più adesso la mia azienda, dunque abbiamo un accordo, un contratto di solidarietà, che vuol dire che per non licenziare delle persone lavoriamo tutti da un giorno in meno a settimana, anche a 2-3 giorni in meno a settimana, a seconda, insomma c'è una percentuale variabile di solidarietà che si può fare, per cui diciamo che in questo periodo, a seconda della percentuale di solidarietà, lo stipendio è variabile. Attualmente, diciamo, io che faccio un 20% di solidarietà prendo circa 1450, 1500 volte.
E vivi in affitto?
Sì, in affitto con la mia compagna e con altre due ragazze.
Quanto pagate in affitto a Bologna, così per curiosità? Una casa, più o meno quante stanze avete a casa?
Tre stanze, uh-huh. Abbiamo tre stanze e paghiamo in totale, mi sembra, 810.
Ma non ti è andata nemmeno male.
No, no, ma infatti, ma lasciamo perdere. Diciamo che la casa avrà bisogno di un po' di manutenzione.
Beh, immagino.
E comunque in un quartiere popolare, ma carino, a me piace.
Senti, comunque il fatto di dividere casa con altre persone è una scelta o una questione economica?
Un po' direi, un po' una questione economica sicuramente, all'inizio sicuramente. Un po' ti dirò che vivere in coppia con altre persone non è così male, secondo me fa bene alla coppia.
In che senso?
Nel senso che diciamo che rompe quelle dinamiche che poi nella coppia ogni tanto si creano, e invece vivendo con altre le dinamiche poi sono complesse, no? Sono diverse, c'è più gente in casa, per cui sei anche più portata a interagire anche con gli altri, quindi a smollare più su tante cose,
a evitare quella che noi chiamiamo la bruschetta, ovvero che resti là impalata nella vita a due e basta.
Infatti, dai, secondo me è anche carino. Certo, ci vorrebbe una casa un po' più grande, una situazione un po' più comoda, però io insomma penso che delle forme di comuni rivisitate anche oggi potrebbero anche essere interessanti, sperimentabili.
Assolutamente sì. Il problema, lo sai che c'è, che quanto come dire, può essere una scelta quella di andare a vivere in comune, molto spesso purtroppo è per certi versi un'imposizione dal punto di vista proprio economico, e molto spesso neanche si scelgono poi le persone con cui andare,
no,
a vivere,
vero,
insieme, quindi diventa
un
complicato. No. Però sì, no, io sono poi su questo abbastanza d'accordo con te poi alla fine.
No, certo, a Bologna poi specialmente le case più piccole costano molto di più in proporzione a quelle più grandi, per cui cioè volendo vivere tipo in due in un bilocale spendi in realtà in proporzione molto di più, per dire, rispetto a vivere condividendo. Insomma, io farei fatica se dovessi prendermi una casa per conto mio. Farei un po' fatica, devo dire, coi prezzi che ci sono a Bologna oggi.
Senti, dici, scusa.
Dimmi, scusa, mi sento pianissimo.
No,
io
niente, volevo chiederti, visto che rimane poco tempo per parlare del movimento LGBT,
sì,
ti farò soltanto una domanda e ti permetterà di svicolare tantissimo. Ti aspetti, siccome voglio dire, la manifestazione di sabato della FIUM è stata lanciata come una manifestazione molto ampia, no? In cui
sì,
partecipano non solo metalmeccanici e metalmeccaniche, ma tutta quella parte di società che si sentirà di esserci. Ti aspetti una presenza del movimento LGBT?
Ma me l'aspetto e soprattutto ci spero, perché secondo me oggi è importantissimo che il discorso sui diritti sia un discorso a tutto campo. Cioè oggi la FIOM fa un discorso sui diritti, secondo me il movimento GLBT deve fare un discorso sui diritti, ma non nel senso di chiediamo i PAX, ma nel senso di bisogna chiedere diritti per tutti, per come sono le cose oggi, diritti per quanto riguarda il lavoro, diritti, cioè veramente a tutto campo, diritti per i migranti, diritti, cioè è proprio il momento di cercare di fare una politica a tutto campo e globale, secondo me, e il movimento GLBT dovrebbe un po' aprire gli orizzonti, per come la vedo io. E poi insomma, spero, adesso io dico giusto, accenno una cosa, sto lavorando a un quaderno viola proprio sul lesbismo, e questo quaderno viola insomma con le altre della redazione abbiamo cercato anche un po' di fare il punto della situazione, che non è facile, del movimento in particolare, ecco, però anche un po' più allargato, e il discorso sui diritti, anche quello che emerge, immaginare la narrazione, la comunità è importante, cioè si capisce anche andando proprio a ricercare quello che è successo negli anni passati per scriverlo e raccontarlo agli altri, si capisce che è il momento di dare una svolta insomma anche alla politica GLBT, secondo me.
Beh, noi da questi microfoni ci lamentiamo tantissimo del fatto che ci manca la svolta, e ogni tanto ci telefonano anche per dirci che ci lamentiamo troppo e che annoiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori, però a parte questo, niente, insomma, a parte che aspettiamo il quaderno viola, insomma, ci sarà tempo però per parlarne, credo, ancora un po'.
Sì, adesso speriamo di farlo uscire a breve.
E poi niente, ti aspettiamo sabato a Roma.
Ci vediamo sicuramente a Roma.
Ok, grazie infinite per essere intervenuta alla nostra trasmissione, insomma dai, ci sarà modo di sentirci se non altro per presentare insomma questo quaderno viola più in là, e niente, buona serata e buona lotta allora.
Grazie anche a voi e grazie dell'invito.
Figurati.
Ciao.
E allora 19:26, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Chiudiamo qua questa prima trasmissione di Profondo Rosa 2000, versione insomma autunno 2010. L'appuntamento come al solito è per giovedì prossimo, sempre dopo le 18, dai, diciamo così a sto punto.
Dopo le 18.
Dopo
sì.
Le 18. A un certo punto arriveremo.
Sì, prima c'è Schina del Sul, poi c'è un po' d'automatico e poi ci siamo noi. Okay.
Fra pochissimi minuti il GR. Vi ricordo fra i vari appuntamenti quello di domani a Strike, via Partini 21, a Portonaccio, insomma non molto lontano da qui. Una serata a finanziamento di Radio Onda Rossa, insomma, che come sapete è coi conti in rosso come sempre. In questo momento devo dire un po' più del solito. Quindi una serie di iniziative alle quali potete partecipare, in particolare domani, dedicata un po' così anche alla cultura popolare romanesca nelle sue varie così vicissitudini. Potete venire a cena a partire dalle 8:30, insomma ora di cena classica, e a seguire varie performance con Elio Germano, il Ponentino Trio. E altri ospiti di cui io non mi ricordo perché sono bruciato da questo punto di vista, non mi ricordo niente, non mi ricordo neanche i nomi dei miei amici, per cui figura di quelli che vengono domani sera. Comunque c'è uno spottino apposito per questo e dopo ve lo facciamo sentire. Comunque l'invito sicuramente per tutte e tutti a vederci domani sera a Strike. E poi insomma ce ne saranno altre sicuramente prima della fine del mese, una campagna di finanziamento che è partita e che continuerà. Vi ricordo anche il conto corrente, che è il 6180 4001, da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Nonché potete pure fare dare un contributo attraverso il sito, se avete insomma quelle amenità elettroniche che oggi fanno finta di essere denaro contante, ovvero carte di credito, PayPal e quant'altro. C'è proprio un tassino che sostieni, e là entrare in questo fantastico mondo del denaro virtuale, che insomma ormai è un fatto eclatante, col quale insomma potete dare sicuramente il vostro contributo alla vita della radio. Per stasera è tutto qua, una buona serata a tutte e a tutti. Ci sentiamo giovedì prossimo.
Io vi ricordo anche un altro appuntamento di piazza, che è domattina alle 10 davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, per uno sciopero della scuola e per una manifestazione di tutte e di tutti in difesa della scuola pubblica, lanciata dai COBAS Scuola e da alcuni collettivi studenteschi, Senza Tregua in particolare. E poi noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.
Ciao ciao.